Capitolo 19. L'ha nascosto ai saggi e l'ha rivelato ai fanciulli e ai semplici. Così pensava Lievin di sua moglie discorrendo con lei quella sera. Lievin pensava al detto del Vangelo non perché si considerasse un saggio. Non si considerava un saggio, ma non poteva non sapere d'essere più intelligente di sua moglie e di Agafia Mikhailovna. E non poteva non sapere che pensando alla morte ci pensava con tutte le forze dell'anima. Sapeva pure che molte grandi intelligenze maschili di cui aveva letto le considerazioni sulla morte ci pensavano, ma non sapevano neppure la centesima parte di quello che sapevano sua moglie e Agafia Mikhailovna. Per quanto diverse fossero queste due donne, Agafia Mikhailovna e Katia, come la chiamava suo fratello Nikolai e come adesso era particolarmente caro per Lievin chiamarla, in questo erano perfettamente simili. Tutte e due sapevano con certezza che cosa fosse la vita e cosa fosse la morte, e pur senza saper rispondere e neppure capire le questioni che si presentavano a Lievin, tutte e due non avevano dubbi sull'importanza di questo fenomeno e lo consideravano proprio allo stesso modo, d'accordo non solo fra di loro, ma dividendo questa loro concezione con milioni di uomini. La prova che esse sapessero con certezza cosa fosse la morte consisteva nel fatto che, senza un attimo di esitazione, sapevano come regolarsi con i moribondi e non ne avevano paura. Lievin e gli altri, invece, pur dissertando a lungo sulla morte, evidentemente non sapevano ciò, perché ne avevano paura e decisamente non sapevano che cosa fare quando la gente muore. Se Lievin in quel momento fosse stato solo con il fratello Nikolai, l'avrebbe guardato con orrore e con orrore ancora più grande avrebbe atteso e nulla di più avrebbe saputo fare. Ed era ancora poco. Egli non sapeva che cosa dire, come guardare, come camminare. Parlare di cose strane gli sembrava offensivo, impossibile. Parlare della morte e di cose tetre non si poteva. Tacere neppure si poteva. Se lo guardo penserà che lo osservo, che ho paura. Se non lo guardo crederà che penso ad altro. Se cammino in punta di piedi sarà scontento, ma appoggiare tutto il piede c'è da vergognarsi. Kitty invece si vedeva, non pensava e non aveva il tempo di pensare a sé. Pensava a lui, perché sapeva quella tale cosa e tutto andava bene. Raccontava anche qualcosa di sé e del suo matrimonio e sorrideva e lo compativa e lo carezzava e parlava di casi di guarigione e tutto andava bene. Dunque ella sapeva. La prova che l'attività sua come quella di Agafia Mikhailovna non fosse istintiva, animale, irrazionale consisteva nel fatto che oltre la cura fisica, oltre l'alleviamento delle sofferenze, sia Agafia Mikhailovna che Kitty esigevano per il moribondo qualcosa di ancor più importante della cura fisica, qualcosa che non aveva nulla di comune con le condizioni fisiche. Agafia Mikhailovna, parlando del vecchio che era morto, aveva detto: «Ebbene, sia lodato Iddio, l'hanno comunicato, gli hanno dato l'estrema unzione, concede Iddio a ognuno di morire così». Katia, proprio alla stessa maniera, oltre tutte le preoccupazioni per la biancheria, per le piaghe, per le bevande, aveva fin dal primo giorno convinto il malato della necessità di comunicarsi e di ricevere l'estrema unzione. Rientrato in camera sua, al numero 2, Lievin sedette col capo chino, non sapendo che fare. Senza parlare di cena, di sonno, senza riflettere a quello che avrebbe fatto, egli non poteva neanche parlare con sua moglie. Si vergognava. Kitty, al contrario, era più attiva del solito, era perfino più animata del solito. Ordinò di portare la cena, disfece lei stessa le valigie, lei stessa aiutò a fare i letti e non dimenticò di cospargerli di polvere persica. C'erano in lei l'eccitamento e l'intuito che appaiono negli uomini prima di un combattimento, di una lotta, nei momenti decisivi e pericolosi della vita, nei momenti in cui l'uomo mostra una volta per sempre il proprio valore e in cui tutto il suo passato non sembra vano, ma come una preparazione a questi momenti. Tutto il lavoro le riusciva e non erano ancora le 12 che già tutte le cose erano assestate con pulizia, con cura, come se proprio la camera d'albergo fosse simile alla casa, alla propria camera. I letti fatti, le spazzole, i pettini, gli specchietti messi fuori, i tovagliolini distesi. Lievin trovava imperdonabile in questo momento il fatto di mangiare, dormire, di parlare perfino, e sentiva che ogni suo movimento era poco adatto. Lei invece metteva in ordine le spazzole e faceva tutto ciò senza che vi fosse nulla di offensivo. Però non poterono mangiar nulla e per lungo tempo non poterono prender sonno, anzi per un pezzo non riuscirono neppure a sdraiarsi per dormire. «Sono molto contenta di averlo convinto a ricevere domani l'estrema unzione», ella diceva sedendo in vestaglia dinanzi allo specchio pieghevole e pettinando con un pettine fitto i suoi capelli morbidi, profumati. «Io non ho mai visto questa funzione, ma so, mamma me lo diceva, che ci sono delle preghiere per la guarigione». «Possibile che tu pensi che egli possa guarire?» disse Lievin guardando la sottile scriminatura che si chiudeva continuamente dietro alla piccola testa rotonda, appena ella faceva passare avanti il pettine. «L'ho domandato al dottore. Ha detto che non potrà vivere più di 3 giorni. Ma loro possono mai sapere ciò? Io intanto sono contenta d'averlo convinto», ella disse guardando di lato il marito, di là dai capelli. «Tutto può essere». Ella soggiunse con quella espressione particolare, un po' accorta, che aveva sempre in viso quando parlava di religione. Dopo il loro colloquio sulla religione, quando erano ancora fidanzati, né lui né lei ne avevano mai più parlato. Ma lei osservava le sue pratiche, frequentava la chiesa e pregava sempre con la tranquilla, costante consapevolezza che così bisognasse fare. Malgrado le assicurazioni di lui sul contrario, ella era fermamente convinta che egli fosse cristiano come lei e ancora di più, e che tutto quello che gli diceva non fosse che una delle sue risibili uscite maschili, simili a quella che diceva a proposito della broderie anglaise, che cioè la povera gente rammendava i buchi e lei invece li tagliava bella posta, e via di seguito. «Sì, ecco, quella donna, Maria Nikolaevna, non sapeva organizzare tutto questo», disse Lievin, «e devo riconoscere che sono molto, molto contento che tu sia venuta. Tu sei una tale purezza». Egli le prese la mano e non la baciò. Baciarle la mano in quella prossimità di morte gli sembrava sconveniente, ma la strinse soltanto, guardando con un'espressione colpevole gli occhi di lei che s'erano illuminati. «Ti saresti talmente tormentato da solo», ella disse, e sollevando in alto le mani che coprivano le guance arrossite di soddisfazione, avvolse le trecce sulla nuca e le appuntò con le forcine. «No», ella continuò, «lei non sapeva. Io, per fortuna, ho imparato molte cose a Soden». «Possibile che là ci fossero malati simili?» «C'era di peggio. Per me è orribile non poterlo ritrovare così come era da giovane. Non puoi credere che giovane delizioso fosse, ma io allora non lo capivo». «Ci credo, ci credo. Come sento che saremmo stati amici, io e lui», ella disse. E spaventata di quello che aveva detto, guardò il marito e le lacrime le spuntarono negli occhi. «Sì, sareste stati», disse lui triste. «Ecco uno di quegli uomini di cui si dice che non sono fatti per questo mondo. Ma abbiamo molti giorni dinanzi a noi. Bisogna coricarsi», disse Kitty dopo aver guardato il suo minuscolo orologio.